Allora, ci siamo, scusate il ritardo, stavo vedendo un attimo, diciamo così, qualche aggiornamento. Ci siamo come sempre. Poi ci sono anche delle parole di Inzaghi che prima non abbiamo sentito, che ha detto successivamente, ha detto manca solo un centrale, poi è chiuso in entrata e uscita il mercato. Quindi se manca solo un centrale e poi è chiuso in entrata e uscita, vuol dire che Skriniar da queste parole non si muove, almeno se queste sono le parole appunto che sto leggendo in questo momento. Dunque, ci siamo tra pochissimo, abbiamo l'ospite che sta per arrivare, quindi facciamo intanto, io do un'indicazione ad un nostro amico, 284 finale, documentati, c'è internet, digiti nome e cognome di una persona, di un calciatore, e poi vedi la sua carriera, che è stato e che ha fatto. Cioè, adesso non è che dobbiamo sempre stare qui a dittare, voglio dire, cioè, internet è un mezzo che sta a disposizione di tutti e così ti rispondi da solo. Allora, è un'indicazione, solo semplicemente per essere velocissimi senza stare qui a parlare di cose che sinceramente non ha nemmeno senso. Allora, vado a presentare adesso, mi fa molto piacere perché ci ho fatto una bella chiacchierata ieri in privato e quindi poi tra l'altro è una professione che mi affascina tantissimo, un amico che ho conosciuto ieri e quindi così facciamo una bella chiacchierata, come vi dicevo, il preparatore atletico che tra l'altro, lo posso dire, ha lavorato con De Zerbi, con Dionisi, ha tante esperienze, insomma, quindi possiamo fare anche le domande. Già vedo che sono arrivate delle curiosità da rigirare al nostro amico che vado a presentare, preparatore atletico Massimo Carcarino. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Volevo fare un appunto, io non sono un preparatore atletico, sono un match analyst, quindi è un po' diverso.
Perdonami,
era solo un dovere di informazione per chi ci ascolta.
Quindi bene. Match analyst, ma hai lavorato anche con i preparatori atletici però, cioè, insieme avete svolto e quindi, quindi un po' di indicazioni me le sai dare, quindi certo. Va bene. Massimo, allora le domande ci sono e le puoi rispondere perché hai lavorato insomma anche da questo punto di vista. Ieri parlavamo della preparazione, quindi mi hai diciamo detto tante cose sulla preparazione, quindi allora Massimo, senti, ascolta, ti voglio chiedere subito una cosa. Intanto c'è curiosità su questo campionato perché si inizia praticamente con molto intenso, un periodo velocissimo da settembre, dove si gioca tantissimo, adesso da agosto fino a diciamo ottobre, no? Fino a ottobre, poi partirà praticamente con la preparazione per il mondiale, c'è questa sosta, quindi diciamo sembra un campionato d'apertura e uno di chiusura, proprio per dirla, per usare un termine che una volta in Argentina, no? C'era questa situazione.
Sì.
Allora ti chiedo prima di tutto se cambia qualcosa dal punto di vista della preparazione, dell'applicazione, cioè visto che siamo di fronte a questo tipo di situazione, no? Quindi c'è veramente due campionati.
Sì, guarda, io non, sul cambiamento non credo, perché adesso la preparazione non è più come la si faceva una volta, dove si lavorava su grandi tronconi per riempire un po' tutto l'anno, oppure perlomeno la prima parte. Adesso è completamente diverso, si ragiona settimana per settimana, poi dipende anche dalle squadre, chi ha le coppe, perché chi ha le coppe si allena poco, tra viaggi, riposi, quindi è cambiato tutto, quindi si ragionerà su tronchi di due partite, tre partite, che ci sarà anche l'infrasettimanale ad agosto se non sbaglio, quindi gli allenamenti sono pochi, quindi i recuperi sono diversi, quindi il lavoro si concentra più partita per partita, ma è proprio cambiato la metodologia di allenamento e quindi è cambiato proprio la preparazione. Adesso si lavora sulla partita oppure sulle partite ravvicinate, ma non puoi pensare di programmare da qui a 10 partite. È pur vero che, come hai detto tu, adesso sì, saranno 15 partite se non sbaglio di campionato da qui alla sosta, e sarà un mini campionato a tutti gli effetti, però il lavoro è cambiato, e poi cambia da allenatore a allenatore. C'è allenatore che dà importanza più all'aspetto fisico, perché magari la sua richiesta è diverso da un allenatore che ha una richiesta più sull'aspetto tattico, e quindi i collaboratori, i preparatori in primis, si adattano alle esigenze dell'allenatore, e quindi va anche su quella cosa lì. Ci sono varie tipologie di allenatori, ognuno ha un po' la sua idea, qualcuno si somiglia diciamo un po' di più, però oggi il calcio attuale non puoi pensare di lavorare 15 giorni il ritiro, sperando che quei 15 giorni poi ti servano da qui a un anno di stagione. Quello è troppo complicato, cioè, troppe dinamiche, su troppe cose che possono succedere, le cose imponderabili, quali infortuni, problemi muscolari, quindi anche le rose sono molto lunghe, è cambiato un po', è cambiato anche un po' questo aspetto qui, e quindi bisogna adattarsi di conseguenza. Quindi si ragiona partita per partita ormai.
Si ragiona partita per partita, ma quindi diciamo così, però no, scusami, no, veramente un'altra curiosità, parlo proprio da non sono un attento conoscitore della preparazione, però visto che c'è questa pausa di 55 giorni, no? E quindi ci saranno di mezzo anche, penso, delle ferie per chi ha giocato questa prima parte, quindi 10 giorni di break ci saranno, no, per questi giocatori che non vanno a fare ecco, dopo
sì,
quando
penso che
si fa? Si rifà un'altra preparazione?
Io penso che chi avrà tanti giocatori che vanno al mondiale sarà un po', tra virgolette, sfavorito, perché magari l'allenatore e lo staff si ritroveranno in pochi giocatori. Chi ne darà fuochi alle squadre e le tiene in casa, magari gli darà uno spacco di 7-10 giorni, adesso non lo so, poi questo cambia anche da allenatore a allenatore, e poi si farà un richiamino, si farà sempre, ma si andrà sempre a lavorare su blocchi, sulle partite immediate. Poi ovvio, non c'è la partita, quindi magari si ha bisogno di qualcos'altro, puoi riempire un poco in più l'aspetto fisico, però dipende dal numero di giocatori che dà le squadre. E poi la problematica è quando ne dai tanti e ne sei in pochi, magari la squadra che rimane col poco numero non è neanche tanto motivata, perché succede anche questo, cose normali di routine giornaliera. Quindi sì, ci sarà la possibilità per chi non ne dà tanti di lavorare un po' di più sull'aspetto tecnico-tattico per le esigenze dell'allenatore e anche sull'aspetto fisico, quello sicuramente. Sicuramente sono due campionati in uno e questa è una stagione comunque anomala per tutti.
È una stagione anomala per tutti. Senti, altra cosa che ti volevo chiedere, no? Poi ti rigiro qualche domanda degli ascoltatori al 331-8200-213. Senti, io sento spesso parlare, ho letto anche in questi giorni, stiamo leggendo anche alcune dichiarazioni di qualche giocatore che poi è andato in altri campionati, vedi De Ligt, le parole che ha detto Nagelsmann su De Ligt quando lo ha visto e si è allenato, poi lo stesso praticamente Bentancur adesso sugli allenamenti che stanno facendo il Conte al Tottenham, insomma sottolineano che si lavora tanto, no? Poi vedi le partite in Premier e in altri campionati, questa intensità, si parla molto dell'intensità, è vero sì o no? Cioè, mi dai una spiegazione? Perché sembra che noi corriamo di meno.
Sul discorso dell'intensità lascia un po' il tempo che trova, ogni campionato ha le sue caratteristiche sicuramente, in Italia si ragiona un po' di più sull'aspetto tattico, che poi dobbiamo vedere cosa significa. Però il giocatore straniero soprattutto è abituato fin da bambino, quindi il delitto di...
Abbiamo perso. Occhio che l'abbiamo perso, sentiamo un attimo se possiamo ristabilire il contatto con il nostro match analyst con cui stavamo parlando, con Massimo Carcarino. Avevo ancora qualche curiosità, poi c'è qualche messaggio che sta arrivando, che volevo rigirare anche al nostro match analyst. Vediamo un attimo se riusciamo. Intanto vado a recuperare subito qualche news veloce. Dunque, ricordiamo, abbiamo sentito le parole di Pioretti. Per quanto riguarda Brozovic e Gosens per l'Inter ci dovrebbero essere dal primo minuto. Poi Rebic davanti, Juve subito con Kostic. Abbiamo ripreso Massimo Carcarino. Ciao Massimo, di nuovo è caduta la linea.
Ciao Marco, sì. Scusami, non ti avevo perso. No, ti stavo dicendo, il discorso dell'intensità lascia il tempo che trova, perché poi va capito che cos'è l'intensità, perché il calcio è un gioco comunque che ha delle frenate, ha delle corse diverse, non è l'atletica che hai una corsa continua e quindi tu raggiungi picchi di intensità sempre alti, è un gioco dove c'è l'attrezzo, dove si ragiona. Per quanto riguarda i ragazzi stranieri, hanno anche un altro tipo, una tipologia di cultura, il De Ligt di turno è abituato, venendo dall'Ajax, a lavorare tanto fin da bambino. Tanto in Italia si predilige un po' più l'aspetto tattico, e anche quello va capito cosa significa, e magari qua si tende un po' di più a fermare l'allenamento. Gli stranieri no, si gioca con l'attrezzo e quindi si accoppiano gli allenamenti, no? Si aggiunge picchi di intensità alti, perché magari gli allenatori già del settore giovanile firmano un po' con l'azione, è una tipologia di allenamento un po' diversa. Però su quanto riguarda l'intensità, il calcio non può essere un gioco a un'intensità, ci sono tante intensità da raggiungere.
Quindi questa cosa dobbiamo toglierci dalla testa, però quando vediamo ad esempio il calcio inglese che tipologia... va più forte, come lo dobbiamo interpretare, Massimo?
Con la qualità dei giocatori e degli atleti, perché magari in Inghilterra adesso è una nazione dove il calcio è molto ricco, prendono i migliori giocatori.
Quindi sono i giocatori che fanno andare più veloce?
Certo, la velocità della palla fa parte della qualità del giocatore. Però io vedo qualche partita di calcio inglese perché mi piace.
Sì.
E ti dico che io ho visto West Ham Manchester City e ti dico che West Ham non andava così veloce perché ha fatto una partita difensiva, quindi questi picchi di intensità che tanto dicono io non l'ho visto tanto, però hanno velocità individuali importanti, questo è sicuro. Fare una partita contro il Manchester City non la puoi fare intensa, perché se vai a farla intensa poi loro a livello tattico hanno conoscenze super evolute e ti possono far male. Quindi bisogna vedere partita per partita. Poi magari in Inghilterra gli arbitraggi fischiano un po' di meno e quindi fischiando poco il gioco effettivo risulta, perlomeno all'occhio, un po' più fluido. In Italia gli arbitraggi fischiano tanto e quindi il gioco si spezzetta un po' di più. Ma ogni campionato ha le sue caratteristiche. Il campionato francese è un po' più fisico, quello spagnolo c'è un po' più di qualità nelle metà delle squadre che prediligono gestire la partita con la palla. Per lo meno 7-8 squadre fanno più o meno la stessa tipologia di calcio. Quindi non è un falso mito, però poi va capita la partita che si va a affrontare. Il Betancourt che dice, e sono d'accordo, che dice che con mister Conte loro lavorano tanto, ma Conte lavorava tanto anche all'Inter e alla Juve, Non è che... Cioè, l'Inter e la Juve erano due squadre che correvano tanto. La Juve di Conte è stata una squadra eccezionale, quella lì che supera i 100 punti. E quindi Conte però non credo che allena diversamente. Non credo che io che allena diversamente da come allenava in Italia. È perché cambia la tipologia dell'allenatore. Poi dipende sempre dai motori dei giocatori. Questa è una cosa certa, perché la qualità dei giocatori più alta adesso è in Inghilterra, perché è un campionato, per fortuna loro, molto ricco, dove magari una squadra di metà classifica come il Newcastle può spendere 140 milioni sul mercato e quindi prendere una tipologia di calciatori atleti, perché oggi deve accorpare un po' il nome calciatore, che vanno forte, perché vanno forte, è la verità.
Allora, c'è una domanda audio che ti rigiro subito di un ascoltatore al 331 8200 213. Vai.
Salve. Ciao ragazzi, Salvo da Palermo. Scusate, potete chiedere a questo match analyst, che quindi capisce molto di preparazione atletica, perché al momento un determinato di campionato ci sono squadre che corrono e volano e squadre invece che vanno piano? Cioè, da cosa dipende questa cosa qui? Ignorante, chiaramente.
Okay. No, ci mancherebbe, mica siamo tutti esperti del settore, quindi la domanda è giusta farla. Massimo.
Non c'è un motivo preciso, perché poi le squadre, non essendo uno sport individuale, sono fatti di tanti atleti, e quindi magari gli atleti vivono di momenti di picchi e momenti di. La stagione non può essere tutta solo in salita, tante volte c'è il sale e scendi, però lo devi mescolare con tanti giocatori, perché magari chi sta salendo di prestazione è chi l'abbassa.
Ma è vero che si programma un periodo di calo? Cioè, nel senso...
Io penso una cosa, per l'esperienza mia diretta, io credo che i risultati incidano molto.
Ok.
Perché magari anche quando la squadra a livello fisico, magari dai test che tu effettui periodicamente, tutto, e vedi che magari è in picco verso il basso, però magari stai facendo risultati e tu dopo con l'entusiasmo dei risultati, con la fiducia, un po' pizzico di fortuna che non guasta mai, tante cose ti vengono anche magari quando tu dal punto di vista della corsa magari ne fai una in meno. Quindi questo è molto importante. Magari tante volte corri tanto, ma non è detto che fai risultati.
Senti, ma
è come lo stesso discorso portandolo al discorso tattico,
ecco,
hai tanto la palla e vinci. No, perché il Chelsea 2 anni fa vince una Champions contro il Manchester City avendo il 30% di possesso palla, quindi non c'è una ricetta sicura. Sicuramente i risultati aiutano e portano entusiasmo e le settimane sono meno pesanti, questo è certo.
Certo, Massimo, ti chiedo una cosa dal punto di vista tattico. Si discute molto, no? Tu hai lavorato con due allenatori che fanno del calcio, diciamo così, propositivo, no? Un'idea, no? Quindi di voler comunque dominare la partita, no? E sento sempre questa, che io la rifiuto un po' a priori come associazione, che chi ha questa idea non cura la difesa, in linea di massima, no? Quindi squadre che attaccano, no? È meglio qualcuno, c'è la solita storia, no? Calcio tra giochisti e non giochisti, sta cosa che è una buffonata clamorosa, però ci riempiamo pagine di tutto e parliamo sempre di questa distinzione, come se chi vuole fare calcio, chi vuole attaccare non può difendere, no? E non credo che sia così. Mi puoi dare una delucidazione da questo punto di vista?
No, non sono d'accordo con te, guarda, te l'hai data stesso tu la risposta che ti avrei dato io, sono tutte frasi fatte. Prima di tutto, per vincere le partite c'è un giocatore bravo, questa è una cosa che dobbiamo metterci in testa. Poi gli allenatori, è il bello del calcio è come tutti gli altri sport e tutti gli altri settori, no? Che ognuno ha la sua idea.
Certo.
Io penso che il calcio bello non è quello che chi fa il possessore e il possesso palla, te lo chiedi a me, magari piace un po' più quello. Io penso che il calcio bello è quello dove vedi gli allenatori che sono riconoscibili, se tu vedi le squadre di Antonio Conte, adesso parlavo
è riconoscibile
di
sempre.
Tu la vedi sempre che più o meno te la riconosci. Io esatto. Non so, io sono cresciuto, non so, ricordo le squadre di Mister Zeman, no? Erano squadre che nel bene o nel male, tu sei romano, quindi lo sai.
Zemaniano convinto, quindi.
Però le riconoscevi nel bene e nel male. Sul discorso difensivo, che uno vuole giocare e non vuole difendere, no, perché magari c'è una squadra che predilige difendere tanto per ideologia dell'allenatore, del suo gruppo di lavoro, difendere tanto con la palla, perché magari avendo tanto possesso palla ti porta a difendere meno in area, perché non so, hai difensori non adatti a difendere in area, che oggi è molto difficile difendere in area, ci sono pochi difensori che hanno quelle caratteristiche, ma non è vero che non si cura, tanti la curano ma comunque prendono tanti gol quindi i gol si prendono sempre. Il gol si deve solo magari scegliere la strada come prenderli, perché purtroppo si fanno e si prendono anche, ma il discorso che un allenatore non cura una cosa non è vero, non ci posso credere. Questo parlo del mio percorso, ma è impossibile che l'allenatore non cura la fase difensiva, perché poi allenare una fase difensiva è anche molto un fattore mentale. C'è anche un fattore mentale, poi dipende come ti costruiscono la squadra, eh. Se hai una squadra costruita per giocare e tu hai un'idea che prediligi di fare sempre la partita, normale che qualcosa lasci, perché poi le settimane sembrano lunghe ma non sono lunghissime, e quindi qualcosa ti lasci sempre per strada. Però magari ci sono molti allenatori, questo è anche un po' più secondo me cose passate, dove prediligono lavorare tanto senza la palla, però magari fanno fatica quando devono poi andare a accompagnare l'azione. Quindi dipende anche sempre un po' dall'allenatore, ma è un falso mito il fatto che chi vuole provare a giocare non si difende, magari vuole provare a giocare tenendo tanto la palla, non lo so, oppure cercare di fare gol, ma questo dipende anche dalle caratteristiche. Devo dire una cosa, quello che posso dirti è che ci sono pochi grandi difensori d'area di rigore, no. Questa è la cosa che posso dire, ma nel mondo se ne contano 10 pure, ma neanche.
E questo già è una sottolineatura importante.
È cambiato un po' il difensore, questo è vero. È cambiato un po' il difensore. Difensore il Giorgio Chiellini, cioè, non so quanti ce ne sono,
certo.
O quanti ce ne saranno per il futuro, ma anche di quelli bravi che abbiamo noi.
Senti,
noi ne abbiamo uno bravo, secondo me, che non è proprio un difensore puro, capito? Però no. è cambiato la richiesta di allenamento, vedi, quello che ti dicevo prima.
Senti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, poi ti lascio, naturalmente non ti voglio rubare altro tempo, da chi ti aspetti quest'anno una forte incidenza dal punto di vista tattico nel nostro campionato?
Da Sarri. Quest'anno sono molto curioso di vedere il mister, tra l'altro conosco anche un po' di persone che lavorano nello staff, uno in particolare, e sono molto curioso, perché l'anno scorso lui ha fatto un po' di fatica all'inizio, poi andava a sprazzi. Poi l'ultima parte di stagione, secondo me, si è iniziata a riconoscere la sua squadra, e sono convinto anche con gli acquisti che ha fatto quest'anno, secondo me ha fatto 3-4 acquisti importanti e ancora deve terminare, sono convinto che quest'anno lui possa incidere un po' di più. Sono convinto che Sarri quest'anno a Lazio può essere una, potrebbe essere una mina vagante. E poi sono molto curioso del lavoro del mister Spalletti, che sarà, perché Napoli è una squadra completamente nuova e quindi ci sarà più, forse da più margine di lavoro per lui rispetto al passato, che aveva già ereditato una squadra consolidata, forte, e quest'anno forse anche di, per il discorso delle grandi. Delle piccole sono curioso di vedere anche mister Albini, no? Che era, gli ha fatto sempre, ha fatto una grande gavetta, è arrivato in Serie A con un'idea precisa, e sono anche curioso di vedere lui della parte bassa, della parte del blocco, del troncone che si deve salvare.
Vedremo un po'. E sulle big invece chiudiamo?
Sulle big quest'anno il Milan secondo me ha fatto un mercato intelligente e ha messo qualità, perché De Cattler e Adli sono due ragazzi di grande qualità, quindi sono curioso, perché quella è una squadra molto consolidata, ancora molto giovane, quindi secondo me andrà su quella linea dell'entusiasmo. Però ovviamente le tante partite, perché avrà anche la Champions, vedete come incidono. La grande curiosità ce la dà la Roma, perché col mercato che ha fatto ha preso giocatori pesanti, perché Matic è un giocatore di grande personalità e di spessore.
Forse lo ritengo tatticamente uno dei più importanti in quel centrocampo della Roma.
Matic è un giocatore pesante, io li definisco pesanti, perché è un giocatore particolare che potrà incidere come personalità, vissuto, è una cosa importante. Poi Wijnaldum è un grandissimo acquisto, secondo me, che porterà anche tanti gol, perché lui è un centrocampista completo. E poi c'è Dybala, che ovviamente è un giocatore che, se recupera l'entusiasmo più che la parte fisica, perché quella fa quella, Dybala è un giocatore che sposta gli equilibri. E poi parliamo tanto di numeri, se vai a leggere i numeri di Dybala, è vero che gli ultimi 2 anni forse ha giocato poco, ma con la Juve penso che in 7 anni ha fatto più di 100 gol.
Io sono d'accordo con te, guarda, perché ho sentito un po' di storielle ultimamente, però dai, il campo poi...
Io ne ho avuto la fortuna, e spero di riaverla, di vederlo da vicino, e ti dico che magari poi non perché non lo conosco, però è una bellezza vederlo giocare a calcio. È una città come Roma, con quell'entusiasmo, l'anno scorso hanno vinto la Conference, e quindi c'è entusiasmo, c'è acquisti, e quindi la Roma, questa è la scheggia impazzita verso l'alto, proprio per la qualità del mercato. Se ci mette un altro difensore, secondo me soprattutto ancora un po' di più.
Bene, facciamo una cosa, Massimo, io adesso ti lascio, perché è stato veramente l'ho trovato molto interessante, poi magari ci risentiamo, perché volevo approfondire qualcosa anche sui campionati esteri, Spagna, Francia, che so che tu insomma sei
va bene.
Dai, magari ci risentiamo più avanti. Intanto buon proseguimento e buon lavoro come sempre. Grazie
a te, ciao Marco, un saluto a tutti dall'ascolto.
Massimo Carcarino con noi, grazie, Match Analyst, abbiamo fatto un po' il punto, ci fermiamo adesso, rispondo ad una domanda, no, mi facevano male. Pier Vincenzi tornerà, quindi con calma. C'erano degli audio che sono arrivati adesso in corsa, ma miseria, arrivano sempre tardi, si possono recuperare, vediamo un attimo, poi li teniamo lì, mi dispiace molto, vediamo un attimo, poi andiamo in pausa, che arriva Mario Sconcerti e facciamo un po' il punto finale. Vai, non arriva. La domanda, vabbè, pazienza, dai, la rigireremo la prossima volta. Ci fermiamo, break, torniamo subito.